ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 9020 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, buon venerdì 1 novembre del 2024 e anche questa sera cominciamo una nuova puntata della rubrica Cinema 2 che va in onda ogni due settimane al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Conduttore e voce al microfono è Umberto che rinnova il suo saluto e il suo augurio a tutti gli ascoltatori e si augura che quello che vi proporrà nei prossimi minuti sia a voi gradito. Iniziamo da oggi il mese di novembre, è già scattato anche il ritorno all'ora solare e siamo in quella parte dell'anno in cui è più facile, più comodo e più anche invogliante andare al cinema perché il tempo fa più freddo e buio prima e quindi altri tipi di attività, soprattutto all'aperto, cominciano ad essere meno appetibili e meno frequentate. Sarà anche per questo, oltre che per la qualità dei nuovi film che sono usciti o degli altri che sono ancora in cartellone, e sarà per questo, dicevo, che il box office del weekend precedente segna un bel vantaggio di recupero rispetto a quello precedente. Difatti il weekend dal 24 al 27 ottobre risulta avere ottenuto una percentuale di incassi del 39% superiore a quello della settimana precedente. La prima posizione questa volta è andata a Venom The Last Dance, un film che mescola un po' di avventura, fantascienza, supereroi e tante cose di questo genere, che alla sua terza puntata ed ha ottenuto un successo molto importante. Al secondo posto è l'ultimo film di Paolo Sorrentino, Partenope, che pure ha ottenuto risultati sensibilmente inferiori a quello di Venom, però superiori a tutti gli altri. Rimangono nella classifica dei primi Il robot selvaggio, un bellissimo film di animazione che viaggia verso l'Oscar del settore. L'horror Smile viaggia ancora nei primi posti, siamo al terzo, anche Megalopolis. L'ultimo discusso film di Francis Ford Coppola, l'italiano Iddu, che racconta una storia ambientata all'interno del periodo di latitanza di Matteo Messina Denaro. Non va molto bene Joker Folie à deux, che sta scendendo giù nella classifica. Tiene ancora molto bene l'italiano Vermiglio, candidato all'Oscar per l'Italia. E poi Cattivissimo Me 4 riesce ad ottenere ancora dei buoni successi. Questo è un po' il panorama dei film che si sono visti nell'ultimo weekend, però non è detto che questo sia l'elenco delle cose migliori che si possono vedere negli schermi in questi giorni, e casomai se avremo tempo più avanti daremo alcuni suggerimenti, perché sono usciti, stanno uscendo o stanno continuando il loro percorso negli schermi dei film che sono ancora molto validi e molto interessanti per molti aspetti. L'evento cinematografico più importante delle ultime settimane però è stata la festa del cinema che si è svolta a Roma, si è conclusa al termine della settimana scorsa ed ha presentato assieme alla sezione autonoma e parallela Alice nella città una serie di film che fra poco arriveranno sugli nostri schermi, alcuni sono anche già arrivati, con delle buone critiche ed anche con un movimento di attenzione che è stato molto importante. Anche la Festa del Cinema di Roma, che ormai vive da molti anni, sta diventando sempre di più un motore, un volano per molte opere. Quest'anno in concorso e anche non in concorso c'erano anche alcuni film molto importanti di autori anche del nostro territorio. Il più famoso certamente è stato il film di apertura di Andrea Segre, Berlinguer, la grande ambizione, che ha vinto anche un premio prestigioso, cioè il premio al miglior attore dato al protagonista Elio Germano. Diamo quindi un'occhiata al palmarès, come si dice, cioè all'elenco dei vincitori di questa annata della Festa del Cinema di Roma. Il miglior film è stato giudicato il cinese Bound in Heaven di Wong Shin. Segue come gran premio della giuria La Nuit se traîne di Michel Blanchard. La miglior regia è andata a Mourissa Mars per Jesse. La migliore sceneggiatura è stata attribuita a Bring Them Down. La migliore attrice che ha vinto il premio Monica Vitti è Angela Molina per il film Polvo Seran, e come dicevo prima il premio Vittorio Gassman al migliore attore è stato attribuito a Elio Germano, protagonista di Berlinguer, la grande ambizione. Premio speciale della giuria a tutto il cast femminile di Reading Lolita in Teheran. Proviamo a dire a qualcosa di questi film, ovviamente sviluppando fra critiche e cronache, dal momento che non sono stato a partecipare direttamente a questa festa del cinema. Il vincitore Bound in Heaven di Huo Qing, credo si legga così, tratto da un famoso romanzo, racconta la storia di una donna sposata e non felice, anzi maltrattata nel suo matrimonio, che incontra un ragazzo che è malato terminale e si innamora di lei, ricambiata, e questa storia di amore si svolge fra la realtà e il sogno. Un film per il quale si parla di realismo magico, una formula che, se vi ricordate, era attribuita nella seconda metà del secolo scorso ai romanzi sudamericani, che vengono citati proprio dai critici che analizzano questo film. La Nuit se traîne, un film che le critiche giudicano un thriller adrenalinico dal ritmo serrato e coinvolgente, racconta la storia di un ragazzo che fa un mestiere un po' particolare, che è quello di intervenire in aiuto alle persone che perdono le chiavi di casa. Lo chiamano, lui arriva, manomette e apre la serratura, e una sera si incontra con una ragazza che richiede il suo aiuto, ma che nasconde qualcosa, e questo intervento lo porterà a passare un'avventura molto pericolosa e angosciante. Jazzy invece è un film che segue la crescita e la maturazione di una ragazza che fa parte dell'etnia nativa americana, segue la vita, il suo evolversi, la sua educazione, e attraverso questo racconto la regista dipinge anche il mondo dei nativi americani e le loro condizioni nell'epoca attuale. Come dicevo, il film ha vinto il premio come migliore regia, mentre la migliore sceneggiatura è stata giudicata quella del film Bring Them Down, una storia di rivalità anche molto violenta, sia per quanto riguarda la vicenda, sia per quanto riguarda il modo con cui è girata e le immagini che vengono proposte allo spettatore, una storia di rivalità fra gli allevatori di bestiame in Irlanda. Polvo Serán, un film spagnolo la cui protagonista ha vinto il premio Monica Vitti, racconta invece una storia familiare, una famiglia che si riscopre nel suo presente e nel suo passato di fronte alla scelta della madre, che si scopre malata terminale, di andare in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito. Del film Berlinguer, la grande ambizione, che ha fruttato a Elio Germano il premio Vittorio Gassman come miglior attore, parleremo ampiamente fra non molto con il suo autore, con il regista padovano Andrea Segre. Originale scelta quella di conferire un premio speciale della giuria all'intero cast femminile del film Leggere Lolita a Teheran, di Azar Nafisi, tratto dal famoso romanzo diventato brevemente qualche anno fa un grande successo. È la storia del ritorno in patria di una studiosa iraniana all'indomani della rivoluzione di Khomeini e della delusione che ha dovuto subire vedendo come questa rivoluzione è finita, soprattutto per quanto riguarda la condizione delle donne. Passiamo adesso all'altra sezione autonoma di quello che si svolge a Roma durante la festa del cinema, cioè la sezione Alice nella città, che è iniziata in sordina, poi entrata all'interno della grande macchina della mostra, però mantenendo la sua autonomia, e che ogni anno sforna premi e titoli che poi hanno una buona vita negli schermi nazionali e anche internazionali. Il miglior film è stato giudicato Bird di Andrea Arnold, o Arnold più giustamente perché è inglese, è la storia di una ragazza figlia di una famiglia molto scombinata che diventa adolescente e cerca di fare i primi passi nella vita sbrogliandosi dai tanti casini che la sua famiglia le procura, dando molto spazio al rapporto con gli amici e con gli animali. Miglior film italiano è No More Trouble di Tommaso Romanelli, che cerca di ricostruire la figura del padre, Andrea Romanelli, quindi è una storia vera, che è scomparso durante una traversata oceanica assieme a Giovanni Soldini, con il quale stava tentando di battere il record della traversata dell'Atlantico 25 anni fa, e coi figlio, che allora ne aveva 4, diventato regista, cerca di ricostruire in qualche modo con ricordi, testimonianze, videocassette, eccetera, la figura del padre scomparso e mai più ritrovato. Riparleremo più a fondo di questi film, probabilmente quando usciranno nelle sale. Il film di Andrea Segre, infatti, per esempio, è uscito in questi giorni, sta cominciando le anteprime nelle quali il regista si incontra con il pubblico, per gli altri vedremo un po' alla volta. Facciamo un po' il bilancio per quanto riguarda i numeri di questa kermesse. Sono stati emessi quasi 81.000 biglietti, per l'esattezza 80.800 circa, 5.000 sono stati gli accreditati, 18.500 gli ingressi agli eventi gratuiti, 10.000 e oltre biglietti nelle sale delle città, la presenza complessiva di spettatori è stata di 109.400. Le sale erano riempite in media all'83%. 447 proiezioni, 160 film, 29 paesi, quindi numeri di grande impatto che speriamo facciano bene alla vita del cinema e in particolare del cinema italiano. Ed ora una breve pausa con un brano del trailer del film Bound in Even, è ancora in lingua originale cinese e quindi vuol dire che la sua uscita nelle sale non è poi proprio così imminente.
Ho 女人问男人，你喜欢我的眼睛吗？男人说，嗯。你喜欢我的嘴唇吗？男人说，喜欢。你喜欢我的屁股吗？
喜欢我的胸吗？喜欢吗？ Ritorniamo ancora un poco a Roma e al suo festival, perché fra i film prodotti in Veneto da autori veneti non c'è soltanto il film vincitore della migliore interpretazione, cioè Berlinguer, La grande ambizione, ma ci sono anche altre presenze, e fra queste quella del veronese Alberto Rizzi, che è stato presente in Alice nella città con il film Squali, che è ispirato liberamente ai fratelli Karamazov di Dostoevskij. E spero di poter parlare con lui nella prossima puntata di questa trasmissione. C'è stato anche il film di Paolo Costella, Storia di una notte, che è ambientato in grande parte a Cortina. Un film che in qualche modo si richiama ai vecchi cinepanettoni natalizi, ma rievoca il tema delle vacanze invernali a Cortina in modo completamente nuovo e con risvolti più drammatici e sentimentali che di carattere comico. Dietro alle quinte, e in veste qui di produttore e non di interprete, anche Giuseppe Battistona, alla cui Rosamont dobbiamo l'edizione di Leggere Lolita a Teheran, di cui abbiamo parlato prima, per il premio ricevuto all'insieme del cast femminile. Non c'è dubbio però che fra tutti questi film di cui abbiamo parlato, quello più atteso dal nostro pubblico è proprio il film di apertura, quello diretto da Andrea Segre, Berlinguer, La grande ambizione. Un film per alcuni versi nuovo per il regista, che per la prima volta affronta il tema di un film biografico, anche se, come sentiremo dalle sue parole, proprio di film biografico non si tratta. Ascoltiamo allora l'intervista che Andrea Segre ci ha concesso alcuni giorni fa, in un momento in cui era anche in viaggio, in trasferimento in treno, per cui la registrazione non è avvenuta perfetta, ma in qualche modo dà anche il senso della fatica che fanno queste persone a girare per incontrare il pubblico, e anche il senso del viaggio, perché un film è sempre un viaggio. Siamo al telefono con Andrea Segre. Ciao Andrea, intanto, e grazie di aver accettato.
Ciao a tutti.
Lo contattiamo, come abbiamo appena accennato, facendogli tanti complimenti per parlare del suo ultimo film, Berlinguer, La grande ambizione. Complimenti perché il film alla Festa del Cinema di Venezia ha vinto il premio per la recitazione del protagonista Elio Germano, e anche perché ogni volta che mi imbatto su articoli, commenti e critiche sul film vedo commenti molto molto entusiasti, quindi ecco, complimenti a cui spero si allegheranno anche
Grazie.
I nostri ascoltatori. Ecco, la prima cosa che viene da chiederti, visto che è un film un po' diverso da quello che hai fatto in passato, cioè un film che entra in qualche modo nel campo della biografia, ecco, perché hai scelto di fare questo film?
Intanto a me piace comunque sempre nel mio cinema il centro delle storie di cui mi occupo è il rapporto tra le singole vite e la storia, no? Cioè cerco sempre di entrare in vite che ci raccontano che cosa poi succede con le trasformazioni sociali, i passaggi storici, le tensioni politiche nelle vite singole, sia che questi siano migranti, pescatori, lavoratori o uomini della politica come Enrico Berlinguer. E quindi mi sembrava che, pur essendo indubbiamente questo un film particolare nella mia filmografia, mi sembrava che fosse coerente con questo percorso. Poi quando ho focalizzato che non esisteva un film su Enrico Berlinguer e sul Partito Comunista Italiano e nella cinematografia italiana, mi sono detto che era un vuoto che era necessario colmare, non per un tributo ideologico ma per un tributo ad un pezzo di storia e di società così ampia, perché questo non è un film solo su Berlinguer, è un film su una coralità, su una pluralità di persone che per molti anni hanno partecipato ad una esperienza molto significativa per la loro vita, e parliamo appunto di milioni e milioni di italiani. Che il cinema non l'avesse mai raccontato mi sembrava veramente assurdo, e così circa 3 anni e mezzo fa mi sono messo in questo lungo viaggio.
Quindi è stato un lungo viaggio, come mai 3 anni lunghi di preparazione?
Perché è bello complicato da fare, bisogna studiare tanto, documentarsi, entrare negli archivi storici, incontrare tanti testimoni, incontrare la famiglia e poi preparare per poter scrivere, e poi dopo iniziare a preparare un film con tanti attori in luoghi diversi, scenografie da montare, costumi, centinaia di comparse. Quindi insomma è un lavoro molto faticoso, molto lungo. Poi anche il montaggio è molto, molto complesso e ci vuole quel tempo, inevitabile.
Difatti, da quello che ho letto, tra le altre cose, il film mescola momenti di documentario, cioè momenti di filmati d'archivio o altri materiali d'archivio, con una parte fiction anche dove c'è più una sviluppata la storia personale. Ecco, come sei riuscito a mettere assieme queste varie anime?
Allora, il film è principalmente un film con gli attori, di scrittura, come dicevo, cioè ci sono tutta la ricostruzione delle scenografie, si entra dentro il Cremlino, dentro il Bottego Scuro, si va dentro una festa dell'Unità degli anni 70, e si viaggia con Enrico dalla Bulgaria alla Russia alla Sardegna. È un film di finzione con appunto Elio Germano, altri attori, Pennacchi, Piero Bon, Citran, Calabresi, Acquaroli. Insomma, è un film molto complesso nella sua messa in scena, e poi ho deciso di accompagnare questo nel montaggio, questo lavoro con alcuni minuti di repertorio, non tantissimi.
Cosa hai cercato di mettere in luce soprattutto di Berlinguer?
Soprattutto la sua e la loro grande ambizione, cioè il progetto politico del Partito Comunista Italiano in quegli anni, perché è un unicum nella storia d'Europa e forse del mondo, cioè è un grande partito che si chiama comunista, ma che in quegli anni si allontana sempre di più dal potere sovietico, si distingue fortemente dalla dittatura di Mosca e punta alla realizzazione invece di quello che loro definivano appunto il socialismo nella democrazia, come aveva tentato di fare Allende, che però appunto viene fermato nella violenza, e infatti il film parte da lì, parte dal golpe in Cile, dalla morte di Allende nel 73, e attraversa gli anni della avanzata del Partito Comunista, che arriva fino ad avere il 34% nel 75 e 76, e quindi ad essere democraticamente avere il diritto di poter governare, ma non poterlo fare perché invece la sua origine di vicinanza all'Unione Sovietica lo rende impossibile, quindi non può accedere al governo. Per questo Berlinguer propone la strategia del compromesso storico, che crea una grande tensione politica internazionale e che, come sappiamo, finisce con la morte di Moro. Quindi questo è il percorso politico del film ed è anche la drammaturgia del film. E Berlinguer è sicuramente il protagonista in un film che, come ti dicevo, però è plurale, racconta tutta la partecipazione di un pezzo grande della società italiana in questa grande ambizione.
E quindi, premesso ovviamente che il film non l'ho ancora visto perché non è ancora uscito al momento in cui chiacchieriamo, oltre a Berlinguer, quali altri grossi personaggi del momento agiscono in questa coralità?
Ci sono da Brezhnev a Moro, da Andreotti a Pietro Ingrao, da Becchioli a Nilde Iotti, da Zhivkov, il leader del Partito Comunista Bulgaro, a Ciano Barca, e più c'è la famiglia, la moglie Letizia Laurenti, i figli Bianca, Maria, Marco e Laura, e c'è tantissimo mondo, e poi tante persone, tanti semplici lavoratori, operai, studenti, ragazzi, giovani che componevano quel mondo.
Il mondo di Berlinguer è certamente un mondo molto lontano, molto diverso dal nostro. Come ti sei trovato a cercare di fare capire allo spettatore di oggi e soprattutto ai giovani questo mondo così lontano?
Allora, io credo che questo, almeno questa è stata la mia intenzione, sia un film non solo sulla storia di questo paese, ma che sia un film sulle domande che quel momento di storia e quel passaggio storico, sociale, politico lasciano ancora aperte e sono ancora in grado di fare al mondo di oggi. E l'attenzione che in questi giorni sento da parte dei più giovani su questa storia mi sta emozionando e colpendo molto. Sono tantissimi i 25-30 anni che stanno venendo a vedere il film nelle prime anteprime e che ci contattano per partecipare a incontri legati al film. E perché le questioni toccate in quegli anni dal Partito Comunista, e non solo, dalla vivacità politica di quegli anni, sono questioni ancora molto sensibili. Perché le questioni della diseguaglianza, le questioni della pace, le questioni dello sviluppo sostenibile, del rapporto tra capitale e società, tra mercato e società, sono tutte questioni ancora molto aperte e che toccano le corde anche dei più giovani, che peraltro sentono la fatica di riuscire a relazionarsi con l'agire politico. Ma sanno che sarebbe giusto poter influire, avere voce in capitolo su queste questioni, e quindi hanno voglia di frequentare questo film per capire che cos'era l'Italia di 40-50 anni fa, in cui loro non c'erano. Io ero piccolissimo, perché quando è morto Berlinguer avevo 6 anni, 7 anni, ma frequentare quegli anni ci permette di aprire domande e attenzione anche sull'oggi.
Ci puoi parlare un po' delle scelte che hai fatto per quanto riguarda gli attori, perlomeno i più importanti?
Io ho scelto di avere attori di grande esperienza nelle dinamiche teatrali, lavori anche collettivi, perché quello che, su cui abbiamo lavorato non è la performance di ciascuno, ma la relazione, l'interazione di tutto il gruppo, di tutto il coro che compone il film, che, come ti dicevo, ha sicuramente al centro Elio Germano, l'interpreta Enrico Berlinguer, ma ha intorno tantissima pluralità. E ho portato con me alcuni degli attori a cui sono più affezionato, che già avevano lavorato con me, come Roberto Citran, che fa Aldo Moro, Paolo Perobon, che fa Giulio Andreotti, Andrea Pennacchi, che interpreta Luciano Barca. Però poi ho iniziato anche collaborazioni con nuovi attori di grande esperienza che hanno abbracciato il progetto nella nostra comune volontà di provare a rispondere ad una responsabilità storico-politica, che è quella da cui siamo partiti, cioè fare per la prima volta un film su Enrico Berlinguer e sul Partito Comunista Italiano, che appunto nel cinema mancava.
Dagli incontri che stai facendo in queste anteprime, qual è, hai già parlato un po' dell'apprezzamento da parte dei giovani, il resto del pubblico dimostra un apprezzamento, un'attenzione a cosa in particolare?
Allora, siamo ancora ovviamente alle primissime proiezioni, adesso come sentite sono in viaggio, sono partito da Milano e sto andando a Udine e poi a Treviso, insomma, dove farò varie proiezioni. Siamo stati la prima proiezione a Roma è stata certamente di grandissimo impatto emotivo, perché era anche l'apertura del festival, c'erano veramente tantissime persone, più di 1500 persone. Però beh, quella è la prima, insomma, si sa che le prime sono sempre anche facilmente emotive. Però è stata una grande sorpresa anche nelle proiezioni successive a Sassari, a Cagliari, a Bologna, a Milano, a Monza, dove le sale erano tutte sold out da subito, e c'era una bellissima composizione di pubblico di tante età diverse, sia chi ovviamente ha vissuto quella stagione e ha voglia di rivederla, sia chi ha vissuto quella stagione ma non dentro il Partito Comunista e aveva voglia di confrontarsi con questa memoria, pur non avendoci partecipato, non avendo aderito al Partito Comunista, e poi, come ti dicevo, 30-40 anni che quella stagione non hanno vissuto e che non conoscono, o di cui hanno ricordi magari in famiglia o magari nella propria cerchia di amici, e che sono curiosi di potercisi immergere e capirla di più.
Ho letto che non hai tanto puntato sulla mimesi, di riprodurre la mimesi dei personaggi, quanto piuttosto di cercare altre strade per parlare di loro.
Sì, ovviamente ci sono degli elementi di imitazione, non è che non esistono, cioè è chiaro che Elio ha cercato e ha trovato in maniera eccezionale la voce di Enrico, i movimenti di Enrico, così hanno fatto anche altri attori, Paolo con Giulio Andreotti, Roberto Citran con Moro. Però ecco, la cosa su cui ci siamo concentrati sia a livello estetico sia a livello soprattutto interpretativo è di capire, di entrare dentro al pensiero delle persone, di così portare il pubblico a seguire i contenuti di questa storia e non fermarsi alla superficie estetica, perché non è l'impressione spettacolare quella che cerchiamo, ma è un'emozione più completa, più approfondita di comprensione di quello che succede, attraverso anche l'immedesimazione con i personaggi e anche l'emozione di rivedere delle persone messe in scena dagli attori. Però non ho messo trucchi in faccia perché Elio diventi uguale a Enrico, o Roberto diventi uguale a Aldo Moro, e ho lasciato che fosse la loro capacità interpretativa di condurre gli spettatori a, dentro quella storia, ad essere centrale nel nostro lavoro.
Vabbè, speriamo che gli spettatori, ma da, come, da quello che stai dicendo pare che la risposta sia affermativa, che gli spettatori riescano a cogliere tutto questo e riescano a dare una lunga e piacevole vita a questo film e procurate ancora altre soddisfazioni. Grazie di questa chiacchierata, risentirci per altre cose e buon viaggio.
Perfetto, ciao, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Solo così, percorrendo una via diversa, noi possiamo giungere al socialismo.
E i compagni spagnoli e francesi sbagliano.
Capovista Edward,
a seguirmi.
E vabbè, questa è una vostra opinione.
Spero comunque di convincerla.
Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani.
Mi rendo conto di averla fatta aspettare molto,
E l'urgenza non è mia, purtroppo, ma di tutto il paese. Penso che voi sappiate bene quanto la vita di un militante sia sacrificata rispetto alla causa per la quale lotta.
E noi come ci muoviamo?
Come avete certamente capito, questo era il trailer del film di Andrea Segre, Berlinguer, la grande ambizione. E adesso andiamo un po' a dare un'occhiata a cosa potremo vedere in questa prossima settimana, in questo periodo di festa, Piccolo Ponte, i Santi, i Morti, la Domenica. Forse il tempo, se sarà ancora un po' bello, e solleciterà la gente ad uscire, ad andare a fare dei viaggi o a delle gite fuori porta, però il panorama che ci offre, o meglio il menù che ci offre il complesso delle sale cinematografiche qui attorno a noi offre delle cose interessanti, quindi andiamo un po' a vedere cosa c'è. Partiamo da Padova, dal Porto Astra, dove va in programmazione appunto il film di cui abbiamo appena parlato. Il mercoledì 30 ottobre c'è stata l'anteprima con la presenza del regista e dell'attore Roberto Citran, che poi sono stati presenti anche al cinema Multi Astra, e adesso il film continua la sua normale programmazione. Poi due prestigiose riedizioni nello splendore del restauro di alcuni film molto famosi. C'era una volta in America di Sergio Leone e martedì 29 e mercoledì 30, un film che si adatta moltissimo anche al periodo e che è stato un pilastro del cinema di parecchi anni fa. Frankenstein Junior. E poi Venom, campione di incassi del precedente weekend. The Substance, un film distopico su un futuro che ci auguriamo che non venga così come è descritto in questo film. The Apprentice, il film sugli inizi della, diciamo così, carriera imprenditoriale di Donald Trump, la seconda puntata del film di animazione 100% lupo, questa volta siamo al 200% lupo, e poi grande evento italiano, il film di Sorrentino che è passato per Cannes, finalmente arriva ai nostri schermi, Partenope, un film che devo dire non è che mi abbia convinto molto, ha tutti i pregi e tutti i difetti dell'ultimo Sorrentino, il quale si sofferma molto a parlare di sé e a parlare del mondo di suo di riferimento, della città di Napoli e della visione della vita che si nasconde dietro a questa città, ovviamente sempre secondo lui, e che si esercita in una meravigliosa, se volete, capacità di realizzazione che però comincia a diventare un po' troppo manieristica ed autoreferenziale. Questo è il mio parere, naturalmente lascio a voi di dire il vostro. Al Multiastra invece ritroviamo di nuovo la Berlinguer, la grande ambizione, accompagnato però da un gruppetto di film, soprattutto d'autore di sé, abbastanza interessanti. Cominciamo con Profumo di te, un film cinese che racconta il passaggio fra l'Africa e la Cina di un giovane. Così, per quanto riguarda la storia, sembra adombrare quella che è una delle realtà geopolitiche più importanti di questo momento, cioè l'influenza sempre maggiore che la Cina sta avendo nel continente africano. Molto atteso e speriamo non deludente, L'amore secondo Kafka di Jonas Kaufmann, accompagnato dalla riedizione in 4K di uno dei classici dei film dell'orrore, cioè Carrie. Eterno Visionario è il film dedicato a Luigi Pirandello da Michele Placido, e poi secondo me uno degli eventi più significativi è l'arrivo finalmente in Italia del film vincitore della Palma d'Oro a Cannes nell'edizione di quest'anno, Anora, un film che gioca fra il drammatico, il satirico, una mescolanza di generi, la storia di una ragazza che fa la squillola, l'entrenese in un locale, che viene avvicinata dal figlio di un grande magnate russo, figlio capriccioso e viziato, il quale si innamora di lei, la sposa, ma ne nasce tutta una serie di conseguenze fra il comico e il drammatico, da vedere certamente, se non altro perché è estremamente divertente. E riappare uno dei grandi vecchi che ad ogni film decide di smettere con la sua carriera, e poi lo ritroviamo non molti mesi dopo a sfornare una nuova pellicola. Si tratta di Clint Eastwood con Giurato numero 2, un film drammatico che promette di offrirci un'altra grande prova, un'altra grande zampata del leone Clint Eastwood. Infine riappare anche Gabriele Salvatores con Napoli, New York, due ragazzini alla fine della Seconda Guerra Mondiale cercano di sopravvivere nella situazione dell'elita della grande città e finiscono in un piroscafo che si avvia ad attraversare l'oceano e a portarli della Grande Mela a New York. Anche il Cinema Rex offre un programma articolato, non so darvi dettagli delle date e degli orari, cercatele nei siti dei cinema di cui vi parlo. Il Cinema Rex, dicevo, propone La misura del dubbio di Daniel Auteuil, e da lui stesso recitato, Il maestro che promise il mare, Fino all'ultimo respiro, La bocca dell'anima, la storia di Suleiman e i soliti ignoti. Il maestro che promise il mare sarà anche al piccolo teatro Don Bosco, accompagnato nella serata del 31 da Beetlejuice, un altro classico della commistione fra horror e commedia. Il maestro che promise il mare sarà anche all'Esperia, però il martedì della prossima settimana, mentre nelle giornate del ponte il Cinema Esperia offre due prime visioni molto interessanti, una dal titolo Il Pazzo di Dio è dedicato alla biografia di Don Oreste Benzi, il fondatore delle comunità Papa Giovanni XXIII, un prete animatore di molte attività a sostegno soprattutto dei più poveri, dei più diseredati, proiezioni a cui saranno presenti, portando delle testimonianze, membri di queste associazioni. E poi la prima visione di un film molto apprezzato a Venezia e che ha vinto il premio del pubblico ad Orizzonti Extra, La testimone Shahed, un film iraniano che tratta in una maniera molto forte il tema della difficile situazione delle donne in quel paese, un film che è stato scritto da Jafar Panahi e che lo ha anche montato. Come sapete certamente, Jafar Panahi è uno dei principali registi iraniani, forse uno dei principali registi mondiali, al quale però da molti anni il regime ha proibito di andare all'estero e anche gli ha proibito di esercitare la sua professione. Lui cerca sempre in qualche modo, in maniera secondaria, in maniera nascosta o sotterranea, di produrre qualcosa. Il film è presentato a Venezia, come dicevo prima, ha ottenuto anche il patrocinio di Amnesty International proprio per la portata della sua denuncia. Mi soffermo un po' su questi ultimi due film anche per dare un po' spazio a piccole sale che di solito non possono vantare la visibilità di altre grandi sale, ma che spesso offrono un programma di tutto rispetto anche a prezzi estremamente contenuti e a volte propongono anche delle cose che altrove è difficile vedere. Il maestro che promise il mare è un film spagnolo di Patricia Font, un film che racconta la storia di un maestro, Anthony Benaiges, un film che racconta una storia vera, un maestro elementare che in un piccolo paese della Catalogna cerca di applicare al suo lavoro dei metodi molto innovativi che vengono mal visti dalla gente, la quale però un po' alla volta, vedendo gli effetti positivi del suo insegnamento, comincia ad affezionarsi. Però questo affetto, questo legame positivo non ha tempo di svilupparsi e di produrre frutti adeguati, perché scoppia la guerra civile e il protagonista, considerato comunista, viene ucciso dai franchisti. Il film racconta la sua storia fingendo che una discendente di uno degli allievi di questo fantasioso maestro cerchi di recuperarne la storia e la memoria e anche di scoprire, se possibile, il cadavere che è sepolto in una fossa comune. Un film che unisce, come sentite dalla storia, l'attenzione per i temi di carattere educativo con quelli di carattere civile, l'amore per la libertà e la lotta contro l'oppressione. Lotta contro l'oppressione, questa volta quella del regime iraniano nei confronti delle donne, ma non solo, è quella raccontata dal film iraniano, La testimone Shahed è il titolo in lingua originale, è la storia di una donna ormai abbastanza anziana, maestra, ex insegnante perché ora è in pensione, che ha allevato una figlia adottiva, la quale è diventata grande, ha messo su una scuola di danza, ma questa attività è vista molto male dal suo marito, che è un un rampante manager, il quale riesce a fare affari però perché è molto legato agli ambienti del potere politico e religioso dominante in quel paese, e naturalmente una moglie che balla e che ha la gestione di una sala da ballo non è certo la cosa migliore per presentare questo personaggio ai suoi protettori e ai suoi finanziatori del regime. Ne nascono delle divisioni molto forti che arrivano anche ad un omicidio, e ad un certo momento il film prende la sala più che del film poliziesco, del thriller, però senza dimenticare mai di pronunciare forte e chiara la denuncia non soltanto nei confronti del regime, ma anche nei confronti di tutti coloro che questo regime in qualche modo lo nutrono, se non lo appoggiano, e sono quasi tutti i personaggi maschili. Per un motivo o per l'altro, per interesse economico, come il marito della figlia adottiva della protagonista, o per quieto vivere, o per paura, per qualche modo, i personaggi maschili sono quelli che ci fanno una figura, possiamo dire, brutta o barbina, ma in qualche modo sono l'occasione per fare capire, per riflettere sul fatto che i poteri forti, le dittature, si reggono proprio anche sulla della maggior parte dei loro sudditi. Il film è stato pensato e realizzato in un momento in cui nella società iraniana c'era qualche sintomo più o meno piccolo di, non possiamo dire di ribellione, ma di tentare di cambiare qualcosa, manifestazioni di donne, prese di posizione o cose del genere. E forse la cosa più amara per lo spettatore che esce dalla visione di questo film è la considerazione che questo piccolo vento di speranza che sembrava che si fosse alzato è stato travolto in maniera molto brutale da tutto quello che sta capitando ora in Medio Oriente. Il film è La Testimone, potete anche vederlo per due proiezioni in questo weekend al Cinema Lux sempre di Padova, il quale ha in programma anche Julia, poi Amore a Mumbai e Il tempo che ci vuole, il delicato film della Comencini.
Benvenuto a Banuelos de Bureba.
Antonio Benaiches, onorato. Sapete se arriverà qualcun altro?
Ecco, vede, il mio bisnonno e il suo maestro erano in prigione insieme, un certo Benaiches.
È una macchina da stampa e vi darà un'opportunità grandissima, quella di pubblicare tutti i vostri quaderni. Più impara a scuola e più opportunità gli offriranno nella vita.
Ascoltami, non si permetta di dirmi cosa è meglio per mio figlio.
Pronti? Via!
Accanto ad Antonio c'è Carlos, tuo nonno.
Io non tollero questo comportamento in classe, Carlos. Non è più la sua classe, ora questa è una mia responsabilità. E le cose, a partire da oggi, si fanno alla mia maniera. I bambini devono poter diventare ciò che vogliono, ma soprattutto devono essere bambini.
Sei il maestro più strano che Banuelos abbia mai avuto.
Riguardo ai tuoi articoli, non sei uno stupido, perciò ascolta. Non è il momento di scrivere certe cose.
Sto solo perdendo tempo.
Non smettere di cercare.
Antonio, è meglio che tu te ne vada da qui. Oramai ti conoscono in tutto il paese, ti tengono d'occhio.
A partire da questo momento, l'esercito assume il controllo di questo paese e di tutta la provincia. Voglio che torniate a casa vostra e che mi portiate ogni quaderno che abbia a che fare col maestro comunista.
La scatola.
Carlos, dov'è Antonio?
Non perdere la speranza. La speranza ce l'ho, non ho il tempo.
Ti piacerebbe vedere il mare?
Sì, sì!
Io vorrei che portaste quel quaderno a casa per farlo leggere ai vostri genitori. Il maestro quest'estate vi porterà tutti a vedere il mare.
Questo era il trailer del film spagnolo Il maestro che promise il mare. Ed ora ci spostiamo un po' al di fuori della città, andiamo a vedere cosa propone il cinema Marconi di Piove di Sacco. Il film principale è All We Imagine as Light, tradotto con Amore a Mumbai. La storia di due donne di diverse età con diversi problemi personali e familiari che cercano in qualche modo non di aiutarsi, ma quantomeno di camminare assieme nell'intricato caos di una delle città più complesse del mondo. Per i più piccoli e non solo, perché ormai abbiamo capito che l'animazione non è più una cosa dedicata ai bambini, prosegue sempre al cinema Marconi la serie dedicata ai film del studio Ghibli, prestigioso studio giapponese. Questa volta il film proposto è Pompoko. Nel weekend seguente arriverà anche qui a Piove di Sacco il film di Sorrentino di cui abbiamo accennato prima, mentre i venerdì di Esse sarà dedicato a Il mio posto è qui, mentre ricomparirà sempre ormai verso metà del mese L'amore secondo Kafka, al quale abbiamo accennato anche prima, mentre un po' più avanti, ma è significativo ricordare che sarà proiettato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, un film che è utilizzato anche da una associazione nazionale che cura il rapporto fra il cinema e la scuola, che propone nei primi giorni del mese di novembre, ovviamente i primi giorni scolastici, la proiezione di questo film, accompagnato anche dal collegamento online con il regista e con altre persone, un film dedicato al tema del bullismo, alla storia di un ragazzo che per motivi un po' particolari si trova a dover indossare dei pantaloni rosa e per questo è bullizzato dai suoi compagni con esiti molto ma molto drammatici. A Rovigo, al cinema Duomo, la storia di Suleiman, e Idu, l'ultimo padrino, il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, dedicato alla latinanza del grande boss della mafia Matteo Messina Denaro, con due splendide interpretazioni di Tony Servillo ed Elio Germano. Sempre da Venezia, anche l'altra importante proposta sempre del cinema Duomo di Rovigo è quella di Vermiglio di Mauro Del Piero, il film Leone d'Argento a Venezia, candidato per l'Italia agli Oscar. Per Ogni Santi o Halloween, come volete chiamarlo, incontro con degustazione di birre prima della proiezione di Carrie, altro grande classico del film dell'orrore, tipico di questa giornata. Saltando a nord andiamo a Breganze, al cinema Verdi, che ha in cartellone un film d'animazione Ozzy, la voce della foresta, poi I bambini di Gaza nel weekend seguente, di nuovo ritorna per Junior Cinema 200% Lupo. Chiudiamo qui questa carrellata che senza pretese di completezza ha voluto darvi alcune suggestioni, alcune indicazioni di quello che si può vedere nel prossimo weekend o anche nei giorni seguenti in alcune sale del territorio Padova e provincia, e anche siamo arrivati un po' a Vicenza. A proposito, ricordo sempre che se voi avete conoscenza di qualcosa di significativo dal punto di vista cinematografico che si svolge vicino a dove abitate voi o comunque tocca così le vostre possibilità di conoscenza, vi prego di scrivere, di segnalarlo alla pagina Facebook di questa trasmissione, pagina Facebook che ha il nome Cinema2@coop, dove appunto potete postare le varie segnalazioni. in base a questo, poi, se avete anche la bontà di darmi qualche indicazione per contattare i responsabili di queste iniziative, mi metterò in contatto con loro e vedrò se sarà possibile offrirvi qualche intervista o qualcosa che potrà farvi entrare in una maggiore conoscenza di queste realtà. Ed ora facciamo un'altra pausa con un trailer, ritorniamo nell'ambito del cinema di animazione e sentiamo il trailer del film che sta avendo un grande successo, Il robot selvaggio, altro film di cui si dice un gran bene e di cui si parla ventilando l'Oscar.
Dai creatori di Dragon Trainer e Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio. Il miglior film della DreamWorks di sempre. Il robot selvaggio è il miglior film d'animazione dell'anno. È uno dei migliori film in assoluto.
Ti occorre assistenza?
Don't you see? Don't you see? I look to me.
Io non sono programmata per essere una madre.
Devono tutti mangiare, ma il tuo deve anche nuotare e volare.
È uno scricciolo. Temo che non abbia grandi speranze.
Io vi proteggerò.
Trova quella... Au! Dentro di te. Ci devi lavorare un po'.
Non avere paura. Pronto? Me la dai una spinta?
Di tornare a casa.
Sono i tuoi genitori?
Sono già a casa.
Prendetela!
A volte, per sopravvivere, dobbiamo diventare più di quello per cui siamo programmati. Sono un robot selvaggio.
Ed ora lasciamo gli schermi per gli scaffali dei libri. Ci occupiamo anche questa sera di uno studio molto interessante che riguarda il cinema italiano. Si tratta di Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia. L'autore è il professor Federico Vitella, che ha presentato questo suo lavoro la settimana scorsa in un locale dell'Università di Padova. Allora sentiamo l'intervista che ci ha gentilmente concesso, perché il tema sembrava molto interessante e difatti parlando con lui si è confermato tale, ma sentiamo quello che ci dice. Siamo in contatto col professor Federico Vitella dell'Università di Messina. Buongiorno intanto professore, grazie di aver accettato questo nostro invito.
Buongiorno, un piacere, ben trovati.
Lo abbiamo contattato perché qualche giorno fa, martedì della scorsa settimana, si è tenuto a Padova una presentazione del suo ultimo volume, dal titolo molto suggestivo per chi conosce un po' la storia del cinema italiano, cioè Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia. Le chiedo appunto di spiegarci un po' intanto come è nata probabilmente la ricerca da cui è partito, da cui poi è derivato questo libro, e poi parlare un po' di quello che contiene.
Questo libro, che si intitola in modo un po' provocatorio Maggiorate, nasce da una ricerca universitaria che mi ha lungamente impegnato. È un libro, tra virgolette, accademico, e però non solo per l'argomento che tratta, ma anche per come viene trattato, è un libro che cerca di uscire dalle secche dell'università e farsi leggere. Di che cosa parla? Parla di un fenomeno divistico, di un fenomeno attoriale femminile particolarmente vistoso, quello delle attrici maggiorate, che si imposero nel giro di un torno d'anni come le più importanti attrici cinematografiche non solo d'Italia ma d'Europa e forse del mondo, perché pochi ricordano che nel 1954 Gina Lollobrigida era sicuramente l'attrice più famosa del mondo insieme a Marilyn Monroe. Quindi parlo di queste dive, segnatamente di quattro attrici a partire da Lollobrigida, ma anche per l'appunto Sofia Loren, Silvana Mangano e Silvana Pampanini, perché sono convinto che il loro statuto sociale e culturale sia così importante che possano anche essere un osservatorio per discutere di alcuni fenomeni che hanno riguardato il nostro paese in una prospettiva larga e nel medio periodo. Per esempio, in questo libro mi occupo della rappresentazione del corpo femminile, perché sono sicuro che dal divismo delle maggiorate siano partiti alcuni fenomeni che arrivano a lambire anche l'Italia nostra contemporanea, ma questa per l'appunto è solamente una delle cose di cui, se vuole, possiamo un poco parlare.
Sì, certo.
Bene, bene. Io sono convinto che con le maggiorate nasca l'erotizzazione del cinema e dell'industria culturale italiana. Cosa voglio dire? Voglio dire che chi si occupa di questi temi ha spesso sottolineato il ruolo che ebbe un altro grande film del 1960, che è La Dolce Vita, e un film che è considerato spartiacque rispetto, per l'appunto, alla sessualizzazione, diciamo pure, del cinema italiano. Il film è noto, si ricorderà forse un celeberrimo spogliarello nel prefinale in cui c'è l'attrice Nadia Grey che rimane sostanzialmente senza vestiti. Io penso che però questa scalata all'erotismo e alla sessualità del cinema italiano abbia visto anche alcuni gradini che ora è più difficile ricostruire. Questi sono quelli degli anni 50 e sono quelli del trionfo del corpo delle maggiorate. Perché nei film che queste quattro importanti attrici hanno interpretato ci sono delle sequenze deputate proprio a lavorare sull'esposizione del corpo femminile, e questa è una prima tesi, diciamo, di questo mio libro. Poi ce n'è un'altra di tesi che fa un pochino da bilancino rispetto a questa prima e che riguarda il ruolo che queste attrici ebbero non all'interno dei film ma nella società italiana alla luce di quello che i grandi giornali popolari illustrati del tempo ne scrivevano. Perché gli anni 50 non sono tanto, dal punto di vista della storia dei media, il decennio della televisione, perché la televisione arriva sì a metà degli anni 50, nel 54, ma poi diventerà davvero la televisione, cioè diventerà davvero alla portata degli italiani di lì a qualche anno, diciamo pure negli anni 60. Gli anni 50, dal punto di vista mediologico, sono invece gli anni del decollo del settimanale illustrato, delle riviste popolari illustrate come Epoca, Tempo, Oggi, che vendevano la Domenica del Corriere, che vendevano milioni, milioni di copie. Ebbene, se voi aprite queste riviste, cosa trovate? Tante cose trovate l'attualità del tempo, ma trovate anche tantissimi servizi su queste attrici. Dicevo, allora, se voi considerate tutto quello di cui si è scritto a partire dalle storie di vita di queste attrici, trovate qualcosa di radicalmente altro rispetto alla loro immagine cinematografica. Cioè, se la loro immagine cinematografica, come dicevo, è sostanzialmente un'immagine erotizzata, che strizza quindi un pochino l'occhio alle dinamiche del desiderio maschile, i discorsi veicolati da queste attrici a mezzo stampa costruiscono dei modelli di femminilità assai avanzati rispetto alla storia delle donne. E quindi per me le maggiorate sono un fenomeno bifronte. Da un lato il fenomeno che avvia la sessualizzazione dell'industria culturale in Italia e dall'altra, un po' inaspettatamente, il fenomeno guida modellizzante rispetto ad alcune dinamiche del femminile legate nel dopoguerra ai processi di urbanizzazione. Cioè, i sociologi ci insegnano che nel dopoguerra ci fu un movimento massivo di giovani donne che dalla campagna del centro-sud del paese raggiunse la città ed è quindi dovevano, diciamo così, imparare a vivere in città rispetto ai codici dell'urbanitas, no? E ecco, io sono convinto che la grande stampa popolare abbia fatto da modello e alcune attrici, segnatamente queste che ho citato, siano stati i modelli di riferimento per una generazione di giovani donne.
Può spiegare meglio qualche dettaglio di questo cercare di adattarsi alla vita urbana?
Sì, alcune cose sono di immediata comprensione. Allora, le maggiorate sono anche legate nella storia della pubblicità alla modernizzazione dei fenomeni pubblicitari. Lollobrigida è stata la prima attrice italiana che ha fatto da testimonial per il sapone Lux, cioè segnatamente il sapone più importante a livello globale in quella congiuntura. In questo senso che io lo metto in rapporto ai fenomeni di urbanizzazione del femminile, perché la prima grande regola dell'urbanitas qual è? Che in città bisogna lavarsi regolarmente, magari bisogna anche profumarsi, perché non si può evidentemente puzzare. E quindi il fatto che la saponetta Lux muovesse, diciamo, sul piano discorsivo alcune grandi immagini del femminile attoriale divistico del paese, mi lascia intendere che possa aver fatto anche da guida rispetto a un certo modo di comportarsi e di saper fare.
È più chiaro adesso, l'esempio è molto molto calzante.
Ma guardi, c'è anche un'altra questione che ho provato a mettere a fuoco e forse ancora più importante. Aprendo questi giornali si trova tantissimo gossip, noi oggi lo chiameremmo così, cioè si trovano tantissimi articoli che discettano degli amori di queste donne. Prendiamo Lollobrigida. Lollobrigida si sposa nei primi anni 50 con un medico sloveno, Skofic, piuttosto bello peraltro, e sui giornali trovate un pochino le vicende della loro quotidianità, a partire dal fidanzamento, il viaggio di nozze e così via, culminante il tutto nel 57 con la gravidanza di Lollobrigida, che fu probabilmente l'evento più mediatizzato, diciamo così, dell'intero anno solare. Allora, tutta questa roba com'è che produce senso? Ecco, secondo me dobbiamo considerare che negli anni 50 la donna, diciamo, comune, la donna di estrazione popolare, era ben lontana da poter sempre decidere con chi stare, chi sposare, con chi passare la vita. E quindi il fatto che questi articoli dipingessero una Lollobrigida come soggetto, non come oggetto, cioè come donna che ha scelto con chi stare e chi sposare perché ne è innamorata, fa sì che siano circolate a mezzo stampa delle immagini, per l'appunto, di un femminile che è più avanzato rispetto a quello che era lo standard di genere di quel tempo. È chiaro che noi bisogna contestualizzare, perché altrimenti non capiamo nulla, no? Dall'alto del 2024, se noi guardiamo indietro, rischiamo di fraintendere sia alcuni discorsi che alcuni film e modi del racconto.
Altre cose su cui si sofferma la sua ricerca?
Provo a dirlo chiaro. Allora, è un libro di storia del cinema, però è un libro che vuole essere anche, se non soprattutto, un libro di storia. Un libro di storia, come si dice, con la S maiuscola. Potremmo dire un libro di storia culturale del cinema e dei media. Infatti l'ultimo capitolo è quello che ha il respiro più ampio dal punto di vista proprio della ricostruzione di alcune dinamiche sociali del paese. E qui forse, se posso dire ancora una cosa, ecco, quella che più mi ha incuriosito come studioso, tanto che la mia ricerca forse è proprio partita da questa evidenza che non riuscivo a capire. Allora, io trovai all'inizio della mia ricerca un articolo del 54 che faceva riferimento ad alcune partecipazioni straordinarie sulla scena internazionale di Gina Lollobrigida. Vi dico di cosa sto parlando. Allora, nell'ottobre del 1954 Gina Lollobrigida va niente meno che nello studio ovale della Casa Bianca a fare gli auguri di compleanno al presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, ottobre 54. Di lì a due o tre settimane è a Londra, all'ambasciata d'Inghilterra, e cena con la regina Elisabetta II. Passano altre tre settimane e la troviamo a Buenos Aires, ospite di Perón. Si trattiene per due settimane e quando se ne va il generalissimo argentino le regala un campo da tennis per la mega villa che sta costruendo sull'Appia Antica. Ecco, quando io trovai queste evidenze qui, non riuscivo a capirle, mi dicevo ma com'è possibile, com'è possibile? Ecco, il libro culmina con la ricostruzione di queste ambascerie della bellezza, le ho chiamate, e ho provato a dimostrare, sulla scorta anche di una ricerca d'archivio, che si trattò di operazioni di diplomazia culturale. Cioè Lollobrigida ovviamente non è che andò a cena con la regina Elisabetta di sua spontanea volontà, ma questa incursione, diciamo così, oltremanica, come le altre che ho citato prima, facevano parte di un'operazione culturale, diciamo pure internazionale, geopolitica, gestita da Roma e segnatamente da un organismo parastatale che si occupava di promuovere il cinema italiano all'estero, ma si occupava ancora più attraverso il cinema italiano di veicolare una certa immagine del paese. E la mia ipotesi interpretativa è proprio che le maggiorate siano servite a rifare la faccia, diciamo così, all'Italia, e che siano quindi ampiamente rappresentative non solo di questioni puntuali rispetto al femminile, al maschile o ad altro, ma proprio rispetto alla storia del paese. Dobbiamo ricordarci che l'immagine dell'Italia era quella, nell'immediato secondo dopoguerra, era quella evidentemente del ventennio fascista. L'immagine dell'Italia era un'immagine virilista che si identificava con il volto, la maschera di Benito Mussolini. Ecco, negli anni 50 noi abbiamo artatamente sostituito la maschera di Mussolini all'estero con le forme morbide delle attrici maggiorate.
A proposito, non so se ne occupa nel libro e nella ricerca, all'interno del linguaggio, soprattutto dell'ambiente cinematografico, come nasce questo fenomeno? È una cosa che è studiata volutamente oppure nasce casualmente?
Grazie, la domanda è centrale. Nella prima parte del mio libro provo proprio a dimostrare che il fenomeno non fu casuale per nulla. Ragionare di divismo vuol dire ragionare non solo di attorialità, ma anche di marketing culturale e di impatto degli attori e delle attrici sul sistema cinema. Ecco, studiando i contratti degli attori si capisce chiaramente come le maggiorate fossero al centro di un sistema, il sistema cinema italiano del dopoguerra, che puntava un po' alla maniera hollywoodiana di diventare centrale nella società italiana e di potersi giocare anche sulla scena internazionale una posizione, se non di privilegio, tra le più importanti in assoluto. E infatti anche grazie alle maggiorate, se non soprattutto, l'Italia nel giro di pochi anni passa da una situazione di indigenza totale, per cui nel 48 Cinecittà è ancora un campo profughi, ad essere la seconda cinematografia dopo Hollywood per incassi internazionali. In questo senso un film come Riso Amaro, mi chiedeva come inizia il fenomeno, è un film seminale. Io penso che davvero Riso Amaro sia l'ultimo film del neorealismo e il primo film del cinema popolare delle maggiorate. È una specie di porta girevole, perché in quel film si trovano ancora delle dinamiche legate al neorealismo, ma si trovano anche tutta una serie di cose che poi i produttori, gli sceneggiatori, i registi e le attrici negli anni 50 faranno puntualmente e sistematicamente dopo aver visto che funzionavano, a partire, come dicevo all'inizio, a partire dalla sessualizzazione del corpo femminile.
Questo tipo di divismo delle maggiorate ha delle caratteristiche diverse da quel divismo che imperava ad Hollywood o anche in altre parti del cinema internazionale?
Il divismo delle maggiorate è un divismo grande, io direi, cioè è un divismo che certamente aveva le sue caratteristiche specifiche, ma soprattutto è un divismo che pensa in grande e quindi utilizza come modello il cinema hollywoodiano. E questa è una cosa, diciamo, non scontata, perché chi si occupa di, diciamo, di storia dell'industria cinematografica tende sempre a sottolineare più le vicinanze tra il cinema italiano e quello americano, le distanze, perché noi per l'appunto non avremmo la sistematicità del sistema hollywoodiano, non avremmo quelle caratteristiche per l'appunto industriali e commerciali tali da aver caratterizzato il mestiere in senso davvero professionale. Ecco, io non sono convinto che questa lettura tenga, e tantomeno per il divismo, perché quello che io provo a, per l'appunto, a fare è tracciare delle dinamiche, delle logiche, diciamo, che erano ricorrenti rispetto al divismo delle nostre. Ne dico solamente una: il marketing del film viene completamente aggiornato, modernizzato dal divismo delle maggiorate. Come si faceva la pubblicità nel film negli anni 50? Soprattutto attraverso i manifesti murari. Se ne stampavano a migliaia e questi manifesti tappezzavano le città italiane più o meno grandi. Ebbene, fino alle maggiorate i cartellonisti disegnavano, illustravano il manifesto attraverso la scena più importante del film o magari la scena più drammatica. Comunque era una scena, diciamo, della storia, che fosse rappresentativa della storia del film. Con il divismo delle maggiorate c'è invece una forte personalizzazione del manifesto, cioè non si rappresenta più tanto la storia, ma si fa il ritratto alla diva. Ecco, si fa il ritratto alla diva, che viene evidentemente anche ampiamente fotografata dai fotografi di scena durante le riprese del film. E queste fotografie finiscono ovunque. Un'altra cosa che succede, per esempio, a livello di marketing del film con le maggiorate, è che nasce lo special o servizio speciale, una cosa tipicamente americana, cioè che i grandi rotocalchi, i grandi settimanali illustrati italiani mandano sul set delle nostre attrici un grande fotografo, Patellani per esempio, per la rivista Tempo, un fotografo importantissimo per la storia della fotografia del Novecento, che si trattiene sul set per qualche tempo, diciamo anche 2 o 3 giorni, e fa delle fotografie estensive alla diva che poi vengono pubblicate sulla rivista con richiamo in copertina. Ecco, tutto questo vuol dire parlare di divismo in senso grande, in senso hollywoodiano, cioè costruire strategicamente e sistematicamente dei modi transmediali, cioè che riguardano il rapporto tra il cinema e gli altri media, di valorizzazione delle attrici dive, affinché abbiano un impatto sociale, commerciale e culturale quanto più ampio possibile.
E qual è un po' l'arco temporale in cui si svolge questo tipo di divismo, e poi come e perché finisce, se finisce?
Allora, il fenomeno è un fenomeno legato agli anni 50. Io provo a dimostrare che iniziò con Riso Amaro nel 49 e finì sostanzialmente nel 57. Perché nel 57? Così rispondo anche alla domanda perché finì. Finì perché probabilmente aveva esaurito la sua portata così sociale e culturale, perché tutti i fenomeni divistici sono strettamente legati alla società che li ha prodotti. E quindi la società dell'incipiente miracolo economico, 57-58, era certamente molto diversa dalla società invece del dopoguerra di cui parlo io, che è il periodo, se vogliamo, della ricostruzione. Ecco, per me le maggiorate sono un fenomeno strettamente legato all'Italia della ricostruzione, che non è l'Italia del miracolo economico. Poi, dal punto di vista strettamente cinematografico, dal 57 in su, possiamo dire proprio dai soliti ignoti, no? Un film di Monicelli straordinariamente famoso, l'attorialità e il divismo si spostano dal genere femminile al genere maschile. Chiaro che ci sono anche grandi dive attrici negli anni 60, però non è sbagliato dire che gli anni 50 abbiano visto un divismo femminile per quanto riguarda l'industria cinematografica italiana, e gli anni 60 invece abbiano visto un divismo al maschile. Pensiamo ovviamente ai grandi rappresentanti della commedia all'italiana, no? Tognazzi per dirne uno, Gassman e così via. Poi c'è da dire che il fenomeno finisce anche perché quasi tutte queste grandi attrici raggiungono una tale popolarità che o vanno fuori dal paese, pensiamo a Sofia Loren, e fanno un cinema transnazionale o addirittura proprio hollywoodiano, oppure rinnegano quella parte della loro carriera perché non vi si riconoscono più. Pensiamo allora qui a Silvana Mangano e a come incominci a lavorare per gli autori, tanto da diventare poi negli anni 60 e 70 addirittura la musa di Visconti, di Pasolini, cioè era impensabile al tempo di Riso Amaro. Quindi ecco, il fenomeno delle maggiorate, ripeto, è un fenomeno legato all'Italia della ricostruzione, all'Italia degli anni 50, al cinema popolare post neorealismo.
Adesso, senza avviare una nuova ricerca, oggi si può parlare ancora di un certo modo di dirivismo, oppure quali sono secondo lei un po' le caratteristiche della figura femminile nel cinema di oggi? Ovviamente per sommi capi, se no si aprirebbe un discorso enorme.
E certo, sono cose complesse. Io direi così, direi due cose. Da un lato, la mia risposta è no. Il divismo cinematografico di oggi non c'entra niente con quello degli anni 50, perché il cinema è profondamente cambiato. Dobbiamo sempre ricordare che a metà degli anni 50 il cinema era il principale, diciamo, mezzo di intrattenimento popolare. Nel 55 si sono venduti in Italia 820 milioni di biglietti, cioè è l'anno, il 55, in cui si è più sbigliettato in Italia. L'anno scorso ne abbiamo venduti 50 milioni di biglietti, 820 contro 50. Cioè, questo vuol dire che il cinema ora ha un impatto sociale e culturale che è molto, molto, molto più basso rispetto a quello che aveva, per l'appunto, nel dopoguerra. Per questo dico che anche i divismi, quindi, che non vuol dire la capacità di essere un grande attore, ma il suo impatto sociale è notevolmente ridotto rispetto a quello che fu allora. Rispetto invece alla rappresentazione del corpo femminile, mi viene da dire che, per l'appunto, quel percorso, quel processo certamente complesso, tortuoso e bifronte di sessualizzazione del corpo della donna che ancora ci accompagna, di nuovo è incominciato lì. È incominciato con il divismo delle maggiorate e Miss Italia. Ecco, forse questo non l'abbiamo detto, perché le nostre, non a caso, nascono tutte da quello straordinario laboratorio che è stato Miss Italia tra il 46 e il 1950. E la cosa interessante è che nascono per contrasto dalle Miss Italia. Voglio dire che le nostre non vinsero la kermesse, né Loren, né Pampanini, né Lollobrigida, e ne mangano, pur partecipando tutte e quattro tra il 46 e il 50. E perché non hanno vinto? Per l'appunto non hanno vinto perché erano portatrici di una femminilità molto, molto, molto problematica per l'Italia di quegli anni e che finì per l'appunto al cinema. Una femminilità erotizzata e sessualizzata, mentre la Miss Italia doveva essere ovviamente la ragazza della porta accanto.
È molto interessante tutto quest'arco di riflessioni e di spunti che ci ha dato queste chiacchierate, di cui la ringrazio. Ricordiamo allora che chi volesse approfondire il suo libro Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia, editore
Marsiglio,
del professor Federico Vitella, che ancora una volta ringraziamo, e se avrà la cortesia in futuro, se avremo occasione di parlare, le prometto che la disturberemo ancora.
Fantastico, grazie mille, è stato davvero un piacere.
Grazie,
buona lettura.
Grazie e buona giornata. A risentirci.
Nell'immensa pianura che copre le province di Pavia, di Novara, di Vercelli, si coltiva il riso. È un lavoro duro e immutabile, che soltanto mani delicate e veloci di donna possono compiere. Ogni anno, ai primi di maggio, le mondine partono verso la pianura del riso. È una mobilitazione di donne di tutte le età e di tutte le condizioni. In questo mondo eccezionale si svolge il drammatico racconto di Riso Amaro, al quale danno vita Vittorio Gassman, Doris Dolin, Raff Vallone, Silvana Mangano.
D'amore?
Sì.
Credo anch'io che se torna un'altra volta è il segno che gli piace qualcuno. A te non ho preso niente.
Tu sei una ladra invece. E questa cos'è? L'hai rubata col tuo amico. Ladra, ladra, denunciala.
Denunciarla. Riso amaro. Un film lux realizzato da Giuseppe De Santis. Un grande film che per l'originalità dell'ambientazione, la forza interpretativa, il forte realismo, è considerato un classico della storia del cinema.
Concludiamo con questo trailer che conserva ancora tutto il gusto della pubblicità dell'epoca. Concludiamo questa puntata di Cinema 2. Prima di lasciarvi però vi ricordo che per tutto il mese di novembre nel Triveneto, nelle sale aderenti alla FICE e all'AGIS, potete godere della promozione i martedì a 3 euro, la regione vi porta al cinema con 3 euro, quindi tutti i martedì del mese nelle sale aderenti potete entrare nelle proiezioni indicate nei siti e nei vari mezzi di comunicazione, potete entrare al cinema con un biglietto ridotto a 3 euro. E con questo ancora grazie a tutti, arrivederci fra un paio di settimane, sempre qui sulle onde di Radio Cooperativa.